Buona domenica, cari amici, ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 19ª puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò di crisoprasio e rubino, secondo gli scritti medievali di Santa Ildegarda di Bingen, rispettivamente citati al 13° e al 14° posto nell'elenco dei rimedi minerali. Come sempre, permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia, il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica. Ma partiamo subito con la descrizione del crisoprasio. Si tratta di una varietà di calcedonio che ha un caratteristico colore verde mela, vivace e leggermente traslucido, a volte tendente all'azzurro, con tracce di nichel nel reticolo cristallino e ha una caratteristica che sarebbe quella di impallidire in un certo modo o cambiare colore se viene esposto al sole o al calore, ritornando al colore originario in ambienti un po' più umidi e meno secchi. Il crisoprasio si può presentare in varie tonalità, essere uniforme o con striature marroncine sottili di andamento irregolare in base agli elementi chimici che contiene nel suo reticolo cristallino. La parola crisoprasio deriva dal greco e significa letteralmente porro d'oro per via del suo colore verde. La leggenda vuole che Alessandro Magno avesse sempre un crisoprasio con sé perché riteneva che lo facesse sempre vincere in battaglia. In realtà, Santa Ildegarda descrive le indicazioni terapeutiche ben precise che ascolteremo tra poco, e non certo la fortuna in battaglia. Il crisoprasio viene citato nella Bibbia come decima pietra del livello delle fondamenta della Gerusalemme celeste. Santa Ildegarda ci racconta che questa pietra ha in sé la virtù della purezza e della perfezione, ma anche quella dell'equilibrio in termini degli umori contenuti. Inoltre, sottolinea che ha potere notturno, specificando anche che il suo potere aumenta quando la luna si trova al secondo quarto crescente verso il percorso per diventare luna piena. Santa Ildegarda ci indica che si usa il crisoprasio in 5 situazioni diverse. In tutti i casi in cui sia presente un'infiammazione articolare, con dolore o meno, oppure con irrigidimento a causa di quel dolore. In questo caso ci basterà semplicemente applicare la pietra sulla pelle nuda e, dice Santa Ildegarda, la gotta cesserà. Santa Ildegarda definisce gotta tutte quelle situazioni che comportano infiammazione, per esempio articolare, con dolore o irrigidimento delle membra. Pensiamo ad esempio quando abbiamo una lombalgia, avremo i movimenti molto irrigiditi. Ecco, in questo senso irrigidimento, oltre al dolore in sé. Nel testo spiega anche che l'equilibrio tra il calore e la potenza del crisoprasio di placare gli umori o troppo caldi o troppo freddi che provocano questo quadro infiammatorio. Di nuovo, quindi, incontriamo il principio dell'equilibrio, dell'armonia, che può, per così dire, risintonizzare una situazione non equilibrata che provoca malattie o dolore. Il secondo motivo per avere con sé un crisoprasio è l'ira. Saint Edegarda infatti dice testualmente che quando un uomo si adira molto bisogna appoggiare il crisoprasio sulla gola affinché la pietra da fretta raggiunga la temperatura corporea, il che farà sì che l'ira di quell'uomo si calmi. Anche qui la santa ci dà una spiegazione di queste parole, dicendo che dato che l'ira nasce dal calore del sangue, al quale accorre il freddo della melanconia, l'ira giunge a compimento ed esplode, si manifesta. Il crisoprasio, invece, avendo un calore temperato, reprime l'ira, la mitiga e la blocca. Indicazione numero 3. Santa Edegarda ci dice che laddove è presente un crisoprasio, ogni veleno mortifero perde le sue forze, parole testuali, tanto da diventare come l'acqua, cioè inefficace, trasformando il suo calore del veleno in debolezza. Nuovamente Santa Edegarda ci ripete che la virtù temperata, cioè equilibrata, della pietra attenua il veleno ingiustamente caldo e ingiustamente freddo preparato per la morte di quell'uomo. Nella quarta indicazione troviamo l'epilessia, o meglio gli attacchi epilettici, che sono la quarta motivazione appunto dell'utilizzo del crisoprasio. Infatti, tenendo con sé questa pietra, gli attacchi epilettici saranno meno violenti. Santa Edegarda ci spiega che la schiuma emessa a volte dagli epilettici durante le crisi viene letteralmente preparata dagli spiriti dell'aria che stanno intorno al malato se non ha un crisoprasio con sé. E poi il malato schiumerà divertendo molto questi spiriti dell'aria, ma diversamente questi spiriti non potranno preparare quella schiuma, dal momento che, amando in tutto l'eccesso smodato, disdegneranno l'equilibrio e la purezza del crisoprasio. L'ultima indicazione terapeutica, la quinta, prevede l'ossessione demoniaca e anche delle precise modalità d'uso, che vi voglio leggere integralmente anche perché sono molto brevi. Santa Edegarda dice: versa un poco d'acqua sopra quella stessa pietra e di: io verso acqua sopra questa pietra in quella virtù con cui Dio fece il sole e con la luna che corre. Con la luna che corre, probabilmente Edegarda intende spiegare il movimento della luna che ruota intorno alla terra. Ma prosegue dicendo: darai da bere a tutti i costi quest'acqua all'ossesso, perché non la berrà volentieri. Per tutto quel giorno il diavolo sarà addormentato in quel malato, ma sarà più debole e curerà il malato con quell'acqua e quella preghiera per 5 giorni consecutivi. Al 5° giorno, con quella stessa acqua versata sopra il crisoprasio, si preparerà una pagnottina e la si darà da mangiare allo stesso. Addirittura Santa Edegarda attribuisce a questo metodo la capacità di distinguere se lo stesso è disturbato da un demone dell'aria, che quindi lascerà subito stare quell'uomo, oppure se si tratta invece di un demone feroce. Non solo, ma nel caso in cui si trattasse proprio di un demone feroce, che non si può quindi scacciare attraverso l'uso del solo crisoprasio, se ne avrà conferma se l'uomo vessato dal demonio guarderà gli altri di traverso in modo torvo, oppure con occhi strabici, ridendo volentieri, torcendosi le mani con forza, gettando schiuma dalla bocca o digrignando i denti. In questo caso, ci dice Sant'Ildegarda, ci vorranno ben altri metodi, perché ci sarà bisogno di un esorcismo con un sacerdote e quell'uomo verrà quindi liberato solo se Dio lo vorrà. Nell'ultimo paragrafo del Crisoprasio, Sant'Ildegarda insiste di nuovo sul concetto secondo il quale malvagità dello spirito diabolico viene indebolita e tormentata, perché esso aborrisce ed evita tutte le cose che sono buone, sante, pure, e quindi provengono da Dio stesso, come il Crisoprasio, che ha un uguale temperamento di calore e di virtù, ma anche di durezza, di fuoco e umidità. Approfondendo il manoscritto originario che ci offre tutte queste informazioni che vi ho condiviso, non posso non notare l'esistenza di un minimo comune denominatore tra le malattie che il Crisoprasio cura. Infatti, se ci facciamo caso, tutte queste malattie sono accomunate dalla corruzione e dal disordine dell'uomo, a partire proprio dall'ira, da quella che Sant'Ildegarda chiama gotta, cioè anche gli stati quindi infiammatori, specialmente delle articolazioni, passando poi per i veleni, gli stati epilettici ed infine le ossessioni e le azioni diaboliche. Tutte queste situazioni fisiche o spirituali patologiche fanno quindi capo al disordine se consideriamo per esempio la situazione dell'ira. Questa appare come una forza violenta e agitata, fuori controllo, e che nel testo di Scivias viene proprio descritta con immagini come il fuoco, la tempesta. Quindi non è solo una situazione emozionale, contingente o temporanea, ma è proprio una potenza che crea disordine e trascina l'uomo verso il caos, sia fisico che interiore. Allo stesso modo, se ci pensiamo, succede nelle infiammazioni, quelle che Ildegarda chiama gotta, ma anche l'avvelenamento, l'epilessia e l'ossessione diabolica. Il Crisoprasio, secondo Sant'Ildegarda, si forma quando la luna è in fase crescente e, cito, quando la luna è più forte del sole. Secondo la terapia degli umori, la luna ha un effetto moderatore, equilibrante, di regolazione degli umori agitati, proprio come nelle malattie curate dal Crisoprasio, agendo per contrasto. Ma c'è di più. Sant'Ildegarda ci spiega che l'ira si combatte con la mansuetudine. Ma è importante afferrare il concetto che la mansuetudine non è passività, ma una forza di autocontrollo pacata, stabile e luminosa. Per cui l'ira può essere dominata anche con l'aiuto del Crisoprasio, senza dover poi reagire con violenza, con un attacco d'ira, ma anzi con equilibrio, dolcezza, mettendo calma e stabilità nelle parole e nei comportamenti e rimanendo centrati senza nemmeno dover alzare la voce. Un'altra considerazione che ho voluto affrontare nel preparare questa puntata è il collegamento che c'è tra l'epilessia o gli effetti degli attacchi epilettici e l'ossessione diabolica. Nei Vangeli, infatti, ma anche negli Atti degli Apostoli, vengono raccontati vari episodi di liberazioni dagli epilettici o dagli ossessi. Per esempio, quello nel brano di San Matteo, al capitolo 17 e versetti 14-21, in cui l'Evangelista racconta di un papà che supplica Gesù perché abbia pietà di suo figlio epilettico e che soffre molto, gettandosi spesso nel fuoco o nell'acqua. Il ragazzo viene portato da Gesù e immediatamente questo ragazzo inizia ad avere convulsioni, cade a terra, si rotola, schiuma dalla bocca. Evidentemente il demonio che è in lui non riesce a sopportare la presenza di nostro Signore Gesù Cristo, che gli ordina di lasciare il ragazzo e di non ritornare mai più. Molti esegeti hanno analizzato le molteplici descrizioni evangeliche di liberazione dai demoni da parte di Gesù o degli apostoli, che gli evangelisti stessi hanno definito a volte come guarigioni, altre come esorcismi di liberazione veri e propri, insieme alla scomparsa di tutti i sintomi fisici. Però si può distinguere chiaramente quando si tratta di una liberazione della persona, dallo spirito maligno che la possiede, da una vera e propria epilessia, in quanto Gesù si rivolge proprio allo spirito immondo per liberare il malato quando si tratta di vera possessione diabolica. Fatto sta però che queste due situazioni non sono mai completamente scindibili l'una dall'altra. Quindi penso che non sia solo una combinazione che nel capitolo riguardante il crisopraseo Santa Ildegarda presenti l'epilessia e l'ossessione / possessione diabolica insieme nello stesso paragrafo, come se avessero una radice comune. Bene, fermiamoci un momento per far decantare queste informazioni e dopo la pausa musicale parlerò del rubino. Ed eccoci tornati per affrontare la descrizione del rubino. Il rubino è una varietà rossa e trasparente di una forma cristallina di ossido di alluminio e il suo colore rosso è determinato dalla presenza di ossidi di cromo all'interno del reticolo cristallino e le varie sfumature di rosso sono determinate dalla presenza di minuscole quantità di titanio, cromo e ferro. Il rubino è una pietra preziosissima perché è rara, con indice di durezza molto alto sulla scala di Mohs perché è al secondo posto dopo il diamante. Forma cristalli esagonali prismatici molto molto belli. Insieme agli smeraldi e agli zaffiri, il rubino costituisce il trittico dei minerali più preziosi che sono secondi solo al diamante. Il nome Rubino non si sa esattamente da dove provenga, ma potrebbe originare dal sanscrito, con il significato di sangue o re delle gemme, oppure dall'aggettivo latino ruber, che significa proprio rosso. Il rubino è citato molte volte nelle sacre scritture come simbolo di preziosità e potenza, anche se in realtà, per quanto riguarda questa citazione, non si è veramente certi se si tratti di rubino o di altre pietre di colore rosso. Comunque sia, il rubino col nome di carbuncolo, così come lo denomina Santa Ildegarda di Bingen, è presente in Esodo 28:17 perché è una delle 12 pietre del pettorale di Aronne, fratello di Mosè. Ricompare nel libro dei Proverbi, nel libro di Giobbe, in Lamentazioni, in Isaia, Ezechiele ed infine in Tobia. Santa Ildegarda nei suoi testi, come vi dicevo, non lo chiama rubino, ma carbuncolo, che letteralmente indica una pietra rossa, simile a un piccolo carbone ardente, per il suo tipico colore rosso vivo. Sebbene ad oggi l'identificazione del carbuncolo non sia ancora completa, perché all'epoca di Sant'Ildegarda non esisteva la categorizzazione gemmologica odierna, tutto propende a che sia proprio il rubino quel carbuncolo di cui parla la santa nei suoi testi. Infatti, già Alberto Magno distingueva tra rubino e granato, la pietra più simile al rubino, dopo solo 100 anni dall'epoca di Sant'Ildegarda, attraverso la sua opera De Mineralibus. Il rubino inoltre emette luce rossa quando viene investito da un raggio laser, e ciò potrebbe essere collegato con quanto ci riferisce Sant'Ildegarda riguardo alla descrizione della formazione del rubino. Infatti, dice testualmente, dal fuoco del sole e dalla crescita della luna, il rubino riceve il suo splendore. Il granato, per esempio, non ha lo splendore del rubino, quindi perché mai dovrebbe essere il granato quando nel testo si parla proprio di splendore? Rispetto alle altre pietre, poi, di colore rosso, granato compreso, solo il rubino si differenzia per questa caratteristica di rifrazione e proprio di dispersione della luce, che lo rende così brillante. La santa ci riferisce anche della rarità e quindi della preziosità di questa pietra, dato che ci dice che nasce durante un'eclissi di luna, cioè un evento raro, non comune. La rarità è tipica del rubino, ma non si può dire lo stesso delle altre pietre rosse. Anche il dottor Wigard Strelow, che da decenni utilizza i rimedi minerali con successo per curare le persone con i metodi di Sant'Ildegarda di Bingen, ha identificato il carbuncolo con il rubino. Ma passiamo a scoprire invece ciò che ci racconta di questa pietra la nostra cara Sant'Ildegarda in termini di terapia. Innanzitutto, come vi dicevo, il rubino nasce durante il raro evento dell'eclissi di luna, ma il testo si affretta anche ad informarci che il rubino è caldo, spiegando che è il sole con il suo calore che, riscaldando la luna durante l'eclissi, la solleva facendola riemergere, per così dire, dall'eclissi con la potenza del suo fuoco, del sole, e la fa risplendere di nuovo. Così facendo, sia il sole in primis che la luna in secundis conferiscono al rubino, che in quel momento si sta formando la caratteristica virtù di calore asciutto, non un calore umido, asciutto. Perciò, prosegue Sant'Ildegarda, dal fuoco del sole e dalla crescita della luna che esce lentamente dall'eclissi totale, riceve il rubino il suo splendore, così che brilla più di notte che di giorno. Sant'Ildegarda ci dice anche che la formazione del rubino preannuncia grandi mutamenti attraverso guerre o comunque cambiamenti dello scacchiere politico, ma anche carestie o pestilenze. Per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche del rubino, va detto innanzitutto che, citando Sant'Ildegarda, la sua virtù del rubino è fortissima, il che implica semplicemente che è in grado di guarire qualsiasi malattia, ma contemporaneamente questa virtù così potente va esercitata con grande timore e cautela affinché non sia in grado di nuocere al corpo addirittura. Ma vediamo nello specifico le quattro situazioni per le quali avere a disposizione un rubino può essere davvero molto ma molto utile. Numero 1. Appoggiando a mezzanotte un rubino sull'ombelico, finché non si avverte una sensazione di riscaldamento sull'ombelico stesso oppure di un movimento all'interno del corpo, verranno curate la tosse, il rossore, la febbre, la gotta, così come la intende Sant'Ildegarda, cioè l'infiammazione, o qualsiasi altra malattia. Nel testo la santa raccomanda però di rimuovere immediatamente il rubino appena si percepisce o calore o movimento, altrimenti, e cito testualmente, la sua del rubino virtù attraverserebbe tutto il corpo del malato al punto che egli si disseccherebbe. Cosa intendeva dire Sant'Ildegarda con questo termine disseccherebbe? Abbiamo ascoltato prima che il rubino si forma attraverso l'azione del calore del sole sulla luna durante un'eclissi. Quindi la caratteristica principale del rubino è il suo calore asciutto, che è diametralmente opposta al calore umido o al calore disordinato di una febbre o di un'infiammazione o di altre malattie determinate dall'umidità. Per cui la santa stessa ci dice che il rubino è in grado di dissolvere gli umori nocivi che provocano anche febbri. Queste possono essere originate da infezioni batteriche, virali o parassitosi, febbri acute, quotidiane, terzane, quartane o addirittura paralisi. Un esempio di febbre terzana o quartana, cioè la febbre che si manifesta ogni 48 ore o 72 ore, è dato da diversi tipi di plasmodium che provoca la malaria. La febbre quotidiana o acuta può essere dovuta ad esempio ad infezioni batteriche, virali, come per esempio degli herpes, ma anche endocarditi, influenze, polmoniti, batteriche, le meningiti, le infezioni gastrointestinali, le infezioni virali e ancora le epidemie. Vedete che azione a 360 gradi che ha il rubino. La caratteristica però che le unisce tutte queste malattie è un esordio rapido e una durata breve, naturalmente considerando il sintomo della febbre. Ma vediamo la seconda indicazione terapeutica, che riguarda il mal di testa. Infatti, Sant'Ildegarda ci dice di appoggiare il rubino sulla sommità del capo per una breve ora, cioè tanto a lungo affinché la carne del malato in quel punto si riscaldi a causa del rubino, poi subito lo tolga. io lo ricordo per chi magari fosse all'inizio dell'ascolto di queste puntate, qui quando si parla di calore non si parla del calore misurabile con il termometro o con altri strumenti, ma della teoria degli umori medievale. Cioè il calore è una caratteristica del rubino, ma non una caratteristica misurabile, che però viene trasferita dalla pietra al malato. Anche in questo caso, cioè del mal di testa, Sant'Ellegarda ci ricorda di non tenere troppo a lungo il rubino sull'apice della testa, cioè il punto della cosiddetta fontanella, no? Perché la virtù del rubino è talmente forte che potrebbe attraversare rapidamente e intensamente tutto il corpo, più di quanto farebbe il più prezioso unguento o balsamo. Secondo quanto so riguardo all'efficacia del rubino rispetto al mal di testa, è importante precisare che questa pietra non agisce contro ogni tipo di mal di testa, ma prevalentemente nei casi di emicrania. Punto numero 3. Il rubino, possedendo calore sia dal sole che dalla luna, placa qualsiasi dolore, sorto sia di giorno che di notte. Potremmo quindi classificare il rubino come un antidolorifico generale. Quarta indicazione terapeutica. Avendo inoltre la caratteristica del calore asciutto e secco, se posto sui vestiti o su qualsiasi altro oggetto che si deteriorerebbe con l'umidità, ne aumenta la durata. Guardate anche la praticità, no? Di questi rimedi nel loro utilizzo. Il quinto e ultimo punto di indicazione terapeutica prevede che ritroviamo gli spiriti dell'aria, i quali in presenza del rubino fuggono, si allontanano, perché lo disprezzano. Questi verbi non sono messi da me a caso, ma sono quelli della traduzione letterale del testo. Fuggono, si allontanano, lo disprezzano. Sant'Ellegarda aggiunge che basterà a metterli in fuga la semplice presenza del rubino, il quale fa anche in modo che cessino, e cito, magie o cose fantastiche. Non solo gli esorcisti, ma anche noi laici abbiamo consapevolezza, purtroppo, di quanto siano frequentati maghi e fattucchieri, ma anche altri metodi di pseudoguarigione, come la pranoterapia, per esempio, per non parlare di altri sistemi molto pericolosi. E tutte queste vie che la Chiesa in maniera decisa e chiara annovera tra i sistemi da cui stare ampiamente alla larga, hanno però per chi li pratica degli effetti davvero devastanti. E poi però bisogna avere tanta pazienza e anche tanto tempo quando poi bisogna eradicarli attraverso preghiere di liberazione o addirittura veri e propri esorcismi. Bene, penso che anche per questa puntata abbiamo fatto incetta di informazioni a favore della nostra salute e io spero di essere di nuovo con voi, a Dio piacendo, domenica prossima, 26 aprile, per la 20ª puntata di questa rubrica. Ave Maria, corredentrice.